e grazie a voi che avete voluto, come dire, investire questo vostro tempo libero per venire qui a sentire noi. Speriamo di non deludervi. Vabbè, la prima cosa direi da mettere in chiaro è che questo non è un testo di memorialistica, nel senso che io qui ho cercato, poi che sia riuscito o meno, ma questo lo giudica chi lo legge, ho cercato di ricostruire gli eventi usando essenzialmente documenti d'epoca. È vero che voi mi direte i documenti d'epoca non ci dicono, come quelli di oggi, non ci dicono come andavano le cose, ma come i protagonisti percepivano che le cose andassero. Però io credo che sia fondamentale per lo storico, come dire, cercare di ricreare l'attimo fuggente in modo che, vabbè, chi l'ha vissuto in qualche modo ha dei ricordi di questi eventi, che poi in genere non corrispondono alla percezione che ne aveva all'epoca, però soprattutto chi non l'ha vissuto, leggendo il libro in qualche modo possa capire che cosa stava succedendo, perché stava succedendo e quali erano le dinamiche che muovevano queste diverse situazioni. Quindi ci si basa essenzialmente su testi d'epoca, chiaramente si è fatto ricorso anche a testimonianze che poi di diverse persone, protagoniste degli eventi, che poi me le hanno rilasciate, perché sì, non tutto era desumibile dai documenti. Ora, chiaramente, la prima domanda da farsi, che poi per chi c'era in quegli anni è anche ovvia, però non è ovvio per gli altri, è chi cavolo se ne frega di parlare oggi degli anni 70, no? Che sembrano preistoria, ma il motivo è banalissimo, nel senso che tutto quanto c'è di buono nel nostro paese deriva da due grandi stagioni di lotta, che sono stati uno la resistenza e due quel decennio, no, magico, no, il lungo 68 italiano, che è durato fino alla fine degli anni 70. Ora, voglio dire, se noi oggi disponiamo ancora di un barlume di sistema sanitario nazionale, questa è una conquista degli anni 70. Se le donne oggi possono interrompere legalmente la gravidanza, questa è una conquista degli anni 70. Se i lavoratori nelle fabbriche dispongono anche ancora di un barlume di diritti, questa è una conquista degli anni 70. Cioè, se noi andiamo a vedere gli Stati Uniti d'America, che sono il prototipo del paese liberale capitalista, ma su queste tre cose e su tante altre sono molto più indietro di noi. Quindi, voglio dire, qualcosa si è portato a casa. È chiaro che poi, dall'80 in poi, è iniziato, no? E quindi questo libro, tra l'altro, cronologicamente 75-85, quindi cerca di esplorare la transizione, no? Cioè dagli anni dell'assalto al cielo, no? Da cui il titolo Abbattere le mura del cielo, agli anni del riflusso, no? Mi viene in mente, sì, una vignetta forse di LK dell'epoca che diceva: sono finiti gli anni di piombo, sono tornati gli anni di merda, no? Ecco, mi pare forse di LK, però cioè, devo cercarne, perché, però dice un pochettino molto, vabbè, comunque appunto in questi anni, appunto, cioè con gli anni 80 incomincia evidentemente la reazione, no? La politica neoliberista che progressivamente sta smantellando, però il fatto che ci metta così tanto a smantellare queste conquiste, cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, nella società italiana c'è ancora una certa capacità di resistenza, no? Contendendo al nemico logicamente il terreno centimetro per centimetro. Ora, è chiaro che però per distruggere queste conquiste bisogna demonizzare quest'epoca, no? Ovviamente, no? Diceva giustamente Orwell che la storia è un palinsesto, no? Che ogni giorno viene grattato e riscritto, grattato e riscritto, no? Sempre ogni giorno. E beh, gli anni 70 sono stati, sì, basta vedere oggi, siamo passati per la pandemia, adesso siamo nella guerra, vediamo, no, il pensiero unico, no? Chi non la pensa in un certo modo automaticamente o è un pazzoide o è un nemico, no? da tenere d'occhio, no? E questa logica chiaramente la vediamo in pieno, no? Nella rilettura e riscrittura degli anni 70, no? Quindi, cioè, se cerchiamo degli storici seri, parlo di storici accademici degli anni 70, di italiani, francamente farei difficoltà a citare qualche nome, cioè per trovare uno storico serio che analizzi quest'epoca bisogna prendere Paul Ginsborg, che non a caso è anglosassone, no? E quindi e fa una descrizione interessantissima di quest'epoca, in cui mette chiaramente, non è detto che sia accettabile tutto quello che dice, però dà le sue valutazioni, ma a ogni cosa dà il suo giusto peso. Invece qua, nella vulgata che gira, cosa vediamo negli anni 70? Il terrorismo, punto e basta. Tutto il resto è solo corollario, premesse, eccetera. C'è solo il terrorismo, basta. Non esiste altro. Ma non è così, assolutamente. Cioè, il movimento che parte dal 68 alla fine degli anni 70 è stato un movimento corale, un movimento amplissimo, un movimento complicatissimo, in cui certamente c'è stata anche la lotta armata, è un episodio importante e significativo di questi eventi, ma non è tutto lì, no? È chiaro che qui si prende una determinata cosa, no? Il risultato di una sconfitta, tutto viene riletto in funzione di quella determinata cosa. Per cui il mio libro cerca un pochettino di, come dire, ristabilire, no? Ora, se il titolo è Abbattere le mura del cielo, perché c'è appunto un riferimento a questo assalto al cielo, no? Infatti qui la dedica a quella generazione che ha cercato di dare l'assalto al cielo, no? Il sottotitolo recita Storie di anarchiche occupazioni, Milano 1975-1985, quindi c'è, come dire, una restrizione sia geografica che cronologica, no? Ben precisa. Si parla di anarchici, si parla di Milano, si parla neanche di tutti gli anarchici di Milano, ma di quelli che si occupavano di occupazione di case, e in un'epoca ben precisa. Che senso ha questo? Secondo me ha il senso che, come dire, esplorando questo microcosmo, che poi è una realtà piccola, tu vedi fuori una ricchezza di eventi, di proposte, di situazioni, di cose accadute che ha dell'incredibile, no? E quindi tu dici, se in questo piccolo microcosmo succedeva, era in grado di fare tutte queste cose qua, ma puoi immaginare che cos'era la società nel suo complesso. Cioè, Milano a quell'epoca era 1000 volte, 10.000 volte questo, moltiplicalo, no? E quindi per tutta Italia, quindi, come dire, si esplora il microcosmo, per cui poi io con una, insomma, i miei limiti, no? Io sono un pochettino uno storico delle miniature, non dei grandi affreschi, no? Però io credo che nella miniatura poi venga fuori il complessivo, no? Nel particolare c'è il generale, no? Per cui questo è un po' l'obiettivo, quello che ho cercato di fare, no? Quindi poi, insomma, andando avanti rapidamente anche per lasciare posto alle domande, se noi scorriamo, no? Come mai questa scelta cronologica? Chiaramente tutte le scelte cronologiche sono arbitrarie inevitabilmente, no? Qui un po', dato che il focus di questa ricerca è sulle occupazioni anarchiche e quindi soprattutto su quelle di Via Conquete, di Via Torricelli, nel quartiere ticinese, e poi si amplia anche a una serie di altre situazioni, quelle situazioni sono state occupate nel 76, no? Quindi era logico iniziare dalle premesse, quindi dall'anno precedente, no? E per la data di termine, anche lì chiaramente consideriamo che sia Via Conquete che Via Torricelli esistono ancora i giorni nostri, fortunatamente, sia pur con modificazioni che sono enormi, e per forza è passato quasi mezzo secolo in mezzo, no? Quindi dato che poi la narrazione si riferisce anche alle vicende di Via Correggio 18, no? Che non è propriamente agli inizi un'occupazione anarchica, anzi era stata Via Correggio 18 occupata ancor prima, nel 75, dal comitato di quartiere Magenta, che era praticamente espressione dei cosiddetti gruppi della sinistra parlamentare, però poi l'occupazione progressivamente verso la fine del decennio aveva assunto un'impronta sempre più apertamente libertaria, no? Tant'è vero che poi era diventata sede di varie situazioni libertarie, quella più famosa, il virus, no? Tant'è vero che quando si parla di via Corazza 18 molti pensano solo al virus, ma insomma, poi del virus, sul virus, su via Corazza 18 sono usciti già 3 libri, quindi più di tanto non mi soffermo su quello, no? Però via Correggio è stata poi sgomberata nell'84, poi c'è stata una lotta degli occupanti che ci porta fino all'85, nell'85 via Torricelli, e il vecchio centro sociale di via Torricelli, anche gli occupanti sono ritornati nell'edificio che grazie alla lotta era stato acquisito dal comune e ristrutturato, no? E quindi in un certo senso poteva essere una data plausibile per terminare, no? Poi c'è anche un capitolo finale che cerca di vedere cosa succede negli anni successivi, però insomma molto rapidamente. Anche qui è un po' un elemento di novità, no? Nel senso che la scelta cronologica, perché in genere i libri che parlano di questo periodo parlano della, come si chiama, del decennio rivoluzionario, no? Parlano del 68, finiscono alla fine degli anni 70, poi cosa è successo dopo non si sa più, no? E beh, ma dato che poi succedono cose molto diverse e comunque la transizione lenta, era importante anche cercare di esplorare questa transizione, no? Appunto dagli anni del dagli anni dell'assalto al cielo agli anni del riflusso, e questo anche è, diciamo, un elemento di novità. Quindi poi vengono anche individuati degli elementi periodizzanti, no? Diciamo l'elemento periodizzante, beh, per Milano possiamo considerare il cosiddetto massacro della Scala del 7 dicembre del 76, no? Un evento di cui non si parla più, no? Però insomma ha avuto la sua importanza, no? E per quanto riguarda il livello nazionale, qui vengono presi in considerazione per il 77 il convegno di Bologna, quello contro la repressione, e per gli anni 80 l'incontro anarchico internazionale di Venezia dell'84, no? E come momento in un certo senso di frattura ci sono chiaramente le lotte alla Fiat, gli eventi alla Fiat 79-80, no? Prima il famoso licenziamento dei 61 e poi tutto quello che ne è seguito, no? La vittoria di Agnelli e la vittoria della Fiat segna plasticamente l'inizio di una nuova epoca, di un'epoca di arretramento. Vabbè. Comunque, scorrendo rapidamente l'indice di questo libro, dopodiché lascio lo spazio a voi. Appunto, c'è un'introduzione generale in cui fa vedere com'era Milano a metà degli anni 70, no? Il problema delle case, i gruppi, la situazione nelle fabbriche, il sindacato, i comitati di base, no? Poi si parla di quelli che sono stati i protagonisti di queste prime occupazioni ticinesi, cioè il collegamento lavoratore libertari e il collegamento ospedalieri. E tra l'altro questo è un altro aspetto interessante, no? Perché poi si tende a dire che nel 77, no, i protagonisti non sono più i lavoratori quanto piuttosto i non garantiti, no? Questo nuovo però questo è vero solo in parte, perché poi guardando i documenti d'epoca si vede che non solo l'agitazione nelle fabbriche è ancora fortissima, quindi c'è in pieno movimento delle fabbriche, però c'è adesso anche questa agitazione nei servizi pubblici, no? Di cui poi la mobilitazione degli ospedalieri è sicuramente, qua per quanto riguarda Milano, il caso più eclatante, no? Che tra l'altro è stata una mobilitazione che ha avuto un'impronta fortemente libertaria. Poi si passa alle occupazioni, no? La storia dell'occupazione di via Conchetti e via Torricelli, c'è un'analisi d'epoca di quello che era il quartiere, no? Oggi si parla di gentrificazione, all'epoca si parlava di espulsione dei proletari dal centro, no? Vabbè, era un meccanismo che era già chiaro all'epoca, era già chiaro all'epoca chi vi sopponeva ed era già chiaro all'epoca i padroni, no? Ancora nel 1973 il presidente di quello che era l'associazione, un certo Azon, no? Che era il presidente dell'associazione dei proprietari immobiliari milanesi, aveva delineato il piano della, di quello che sarebbe stato Milano nel futuro, nel 73, e è esattamente quello che sarebbe successo dopo, no? Quindi la progressiva espulsione delle fabbriche dalla città, no? Verso le estreme periferie, e la trasformazione di Milano in un centro di terziario avanzato, no? Quindi da parte del padronato era già evidentissimo il piano, da parte diciamo di chi vi supponeva anche era chiaro che cosa c'era in gioco. E quindi ci sono, poi appunto c'è un inserto di cui anche mi si chiedeva prima su alcune realtà territoriali, quindi ad esempio c'è un capitolo che si intitola Scintille anarchiche in periferia creato storico, no? E questa è un capitolo molto bello, lo posso dire perché me l'ho scritto io, no? E appunto è una testimonianza su quello che succedeva, no? Nel tipico quartiere dormitorio, no? In che però a quell'epoca era una fucina di proposte, di mobilitazioni, di attività, cose che in questo momento sembrano fantascienza, no? Lo spazio dedicato al femminismo anarchico, no? La lotta per l'aborto. C'è qui un testo assai interessante, che è il testo di un audiovisivo realizzato dal collettivo Donne Libertarie, appunto sul tema dell'aborto. Gli audiovisivi a quell'epoca erano cose antidiluviane, no? Che si facevano con le diapositive e la cassetta registrata, no? Quell'armamentario lì non si sa dove sia finito, però c'è il testo, no? Che è interessantissimo anche perché poi riporta una serie di testimonianze, no? In un'epoca in cui l'aborto era anche un reato penale, quindi la donna che si trovava nelle condizioni di dover abortire non solo chiaramente non riusciva a farlo se non illegalmente con grande rischio per la sua salute, ma addirittura rischiava il carcere, quindi... poi una serie di lotte che si sono sviluppate in quel momento, sia dal punto di vista studentesco, la lotta contro l'aumento delle tariffe ATM, no? Che si verifica nel 77, sprazzi di vita in una casa occupata, uno spazio dedicato alle lotte nuovamente degli ospedalieri, no? In questo caso il presidio davanti all'ospedale Ronzoni, che è durato settimane e settimane, no? Era tipo gennaio, no? Con un freddo pungente, no? Si era fuori in tenda, una roba terrificante, per ottenere la riassunzione di lavoratori che erano stati licenziati, poi il risultato che è stato ottenuto. Le vicende dell'ambulatorio Pinelli, no? Di cui accennava prima Franco, no? Qui in via Torricelli c'era una compagna psicologa bravissima, Stefania, che ha messo in piedi praticamente un centro di salute mentale autogestito, no? E qui ci sono anche tutta una serie di testimonianze su quello che succedeva, sui problemi che si presentavano, su come venivano risolti. Poi il tema chiaramente dei conflitti tra gruppi, perché chi c'è stato ricorda perfettamente che i rapporti tra i vari gruppi politici non erano certo molto lineari, ma spesso e volentieri si ricorreva alla violenza, no, per risolversi, no, a sprangate, no, come si diceva a quell'epoca, no? E poi c'erano certi gruppi che eccellevano in questo meccanismo. Il tema della lotta armata, in cui chiaramente viene affrontato, perché non lo si può mica nascondere sotto un tappeto, qui vengono ricostruite, come dico, questo capitolo è integralmente fatto solo con documenti d'epoca, quindi ognuno dice esattamente quello che diceva all'epoca, non quello che si ricorda dopo che ha detto allora, no? Le posizioni erano decisamente variegate, no? Tra chi dava un rifiuto totale, chi era possibilista, chi, come c'è stato anche un gruppo che si chiamava Azione Rivoluzionaria, un gruppo lotta armatista, no? che ha praticato la lotta armata, no? Quindi poi la vittoria dell'occupazione di via Torricelli, no? Quindi con la possibilità di la ristrutturazione della casa, E poi chiaramente si entra nel nuovo decennio, negli anni 80, no? E qui si parla un pochettino anche del virus, no? Si parla soprattutto molto della repressione, no? Tra l'altro, sempre sulla questione della lotta armata, non mi sono dimenticato di dirlo, ma questo è importante, ci sono lettere di compagni dal carcere, no? In particolare di Anacleto e di Libero di Gaetano, no? Alcune di queste sono inedite, nel senso che prima di questo libro non erano note, e che sì, poi Libero è anche un compagno di cui tutto sommato è rimasto pochissimo, perché mentre Anacleto era molto noto, no? Libero era un compagno più giovane, molto riservato, che non amava far parlare di sé, quindi tutto sommato questa sua lettera dal carcere, in cui prende posizioni molto precise, no? E quindi è molto interessante per documentare quelle che erano le posizioni dell'epoca, sono diciamo un documento importante, no? Appunto tutto il tema della repressione, il carcere, le vicende a questo punto di Via Correggio, il coordinamento di lotta per la casa, che era un coordinamento cittadino che si riuniva appunto in Via Correggio, quindi tutta una serie di vicende in cui è stato coinvolto questo coordinamento, e lo sgombero, no, di Via Correggio. Via Correggio, le lotte non possono sempre andare bene, purtroppo. In questo caso c'è stata evidentemente una sottovalutazione. Beh, bisogna dire che via Conchetta e via Torricelli la proprietà era di tutto un altro spessore, insomma, era comunque una proprietà che era anche interessata a vendere l'edificio al comune e a togliersi dai guai, mentre qui c'era una grossa azienda, la Mellin, no, che chiaramente aveva ben altri progetti sullo stabile, no? Quindi le vicende dello sgombero e poi tutta una serie di riferimenti a quello che succede negli anni successivi, no? Con anche elenchi di case occupate fatte all'epoca, no? Che permettono un pochettino di ricostruire la geografia cittadina grosso modo fino al 1988, no? Ecco, fra i vari documenti che ho pubblicato, fra gli altri ci sono anche delle poesie, no? Piuttosto belle, ovviamente non mie, perché non sono autore, sono molto più prosastico, no? Però l'ultima, che è anche una poesia visiva, qui non è che potete vederla, no? Ma oltre che in chiaro è riportata anche proprio com'era su una fanzine dell'epoca. Volevo, sì, poi chiaramente uno arriva alla fine del libro e dice adesso concludo, cioè, perché sì, poi con uno sfacelo totale uno dice ci vuole una nota un po' positiva. No, mi sono imbattuto in questa poesia che si intitola L'ultima pagina vorrei che fosse la più bella, no? Ho detto però, e infatti poi l'ho letto e ho detto sì, no? Ed è una bella poesia perché racconta di come una militante, insomma, che nel 1980 si era già fatta il 68 degli anni 70, no? Quindi un po' anche depressa per quello che vedeva succedere, si incontra invece con questa nuova generazione di punk, no? Personaggi stravaganti e strabilianti, no? Che arrivano lì in questa occupazione, che però poi Via Correggio effettivamente si è creata una situazione bella da questo punto di vista, no? Perché poi il vecchio e il nuovo convivevano, no? Nello stesso palazzo, insomma, tutto sommato in modo abbastanza armonioso, no? E a rivedere questa ventata di novità, e quindi insomma il libro finisce così. Qui la chiudo e lascio a voi per osservazioni, domande.
Portarvi.